Al di là della notizia. Dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia, dialoghi e racconti. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica questo pomeriggio, Caetano Paradisi e Andrea De Angelis. Segnate anche il numero verde, mi raccomando, per poterci contattare, 800 208 802, poi gli sms al 335 12 43 317. Una puntata straordinaria, direi, perché si va a capire come vivono, come, cosa fanno, qual è il loro stato d'animo, i ragazzi che sono alla comunità di Don Picchi, sapete, la comunità italiana di solidarietà che è lotta da sempre contro le dipendenze. E andiamo al centro San Carlo per raccontare questa giornata, dove si trova per noi Antonella Palermo. Antonella, grazie per essere in diretta.
Sì, grazie a voi, buon pomeriggio da Castel Gandolfo, hai detto bene, dalla comunità San Carlo del CES, del Centro Italiano di Solidarietà, fondato da Mario Picchi. Mi trovo in questa struttura che è stata aperta ad un gruppo di giornalisti per dare modo di passare qualche ora proprio in compagnia di chi abita qui, in compagnia di chi la gestisce, in compagnia di chi cerca di aiutare giovani e meno giovani a riappropriarsi della propria esistenza, sostanzialmente. Per me è stata veramente una bellissima occasione per incontrare dei volti, per ascoltare delle storie, in parte ve le racconteremo anche questo pomeriggio. Siamo entrati negli spazi dove si prepara il pranzo, quindi nella cucina, abbiamo dato uno sguardo anche alla palestra, alla sala da pranzo dove abbiamo pranzato insieme agli utenti di questa comunità, abbiamo visto l'orto, gli ulivi, qualcuno già si approssimava alla raccolta delle olive, e insomma abbiamo ascoltato le loro storie, abbiamo partecipato all'incontro del mattino e anche ad un gruppo di condivisione guidato da un operatore che fra poco ascolteremo, e anche questo è stato un bellissimo incontro fino a qualche minuto fa. Ma vediamo come è nata e quando questa comunità, chi era Don Mario Picchi. Abbiamo la responsabile di questa comunità, Daniela Lauretti, eccoci qua. Allora, che storia avete?
Allora, buonasera a tutti. Allora, Don Mario Picchi era un sacerdote molto umile che nel lontano 76 comincia ad occuparsi degli ultimi, delle persone che erano ai margini, in maniera molto umile. Cresceva comunque a livello sociale il fenomeno della tossicodipendenza, al quale lui ha voluto dare nella sua semplicità dapprima una risposta molto semplice, riunendo dei ragazzi in una struttura, una casa, insomma, che aveva avuto in donazione al Trullo, e successivamente, con l'appoggio anche delle istituzioni cattoliche, ha avuto in donazione degli strumenti maggiori come delle case. E io qua rappresento la comunità San Carlo, che nasce nel 79,
che è una bellissima casa affacciata sul territorio circostante di Albano. Quante persone vivono qui, Daniela?
50, allora, nella struttura che io rappresento sono 40, nel presidio San Carlo, che insomma comprende anche la fase residenziale e la fase del reinserimento sociale, in tutto siamo 55.
E questa è una delle comunità che si inserisce appunto in tante altre realtà fondate da Don Mario, che guardano a diversi tipi di disagio sociale, guardano a queste persone nel tentativo di restituire loro una piena dignità. Che cos'è il progetto Uomo?
Il progetto Uomo sostanzialmente punta sull'uomo, un uomo, quindi ogni singola persona rappresenta un universo, e attraverso le nostre professionalità cerchiamo di dare una risposta a varie situazioni di disagio sociale: donne vittime di abuso, minori non accompagnati, ragazzi che hanno dei problemi con le sostanze minori, che sono insomma le sostanze leggere molto in uso, gli alcolisti. E in questo tentativo di mettere al centro dell'attenzione l'uomo, noi cerchiamo di dare
chiaramente l'uomo e la donna, inteso come essere umano.
Certo, diamo delle risposte adeguate per ogni risposta di disagio sociale.
Quante fasi prevede questo progetto uomo?
Allora, il progetto uomo è sicuramente fatto di tantissime realtà. La struttura che io rappresento si definisce in tre fasi, una di accoglienza, dove il ragazzo viene propriamente inserito dalla strada immediatamente nel contesto residenziale, successivamente una seconda fase più educativa, dove comunque la risposta che noi diamo è maggiormente centrata sulle problematiche e sul significato individuale del problema del ragazzo, e la terza che prevede il reinserimento, cioè l'accompagnamento alla società e alla riacquisizione di tutta quella serie di situazioni che insomma il ragazzo precedentemente aveva abbandonato o lasciato, per poi sganciarlo definitivamente come uomo libero.
Daniela, torneremo da te fra qualche minuto. Andiamo ad ascoltare qualche frammento di storia. Abbiamo Mirko. Ciao, da quanto tempo sei qua?
14 mesi.
E ci vuoi accennare un po' alla tua storia?
Il percorso qua dentro, il percorso che ho fatto io è stato difficile. Difficile, però insomma ad oggi vedo insomma necessario. Sono arrivato qua con tante paure e non conoscevo bene quello che sentivo. Inizialmente ho iniziato a dargli un nome, a condividere quello che sentivo con gli altri, e questo mi ha dato una gran forza.
Una parola chiave che mi sembra sia emersa molto, almeno nella giornata di oggi a cui ho potuto partecipare, è consapevolezza, vero Mirko?
Sì. Sì, consapevolezza sicuramente è una grossa motivazione, è un traguardo che ho raggiunto insomma durante questi mesi. E la consapevolezza di essermi preso delle responsabilità, di aver maturato, insomma, di scegliere. Ecco.
Perché qui si respira una grande libertà. Torneremo a te che mi racconterai qualcosa di come hai vissuto la giornata di quel febbraio da poco trascorso, quando Papa Francesco a sorpresa è venuto a farvi visita. Allora, Marco Massimi, uno degli operatori di questa struttura, siamo appena reduci da uno degli incontri di gruppo che fate quotidianamente, se non sbaglio. Libertà, qui si viene per libera scelta, e questa libertà dura praticamente sempre, vero?
Sì, noi ci auguriamo che sia così. La libertà chiaramente porta con sé sempre un rischio anche, no? Che è l'assunzione di responsabilità. È molto interessante assistere a questi ragazzi che arrivano, e chiaramente la prima cosa che soffrono sono le regole, che chiaramente non gli permettono una libertà di movimento, non permette loro una libertà di movimento molto ampia. Nel tempo imparano ad apprezzare che questo tempo che gli viene donato in realtà è un tempo di grandissima libertà, nel quale possono occuparsi di se stessi come probabilmente non hanno mai fatto in vita loro, anche potendosi affidare a persone che garantiscono loro la possibilità di trascorrere questo tempo in libertà. È abbastanza tipico poi notare che verso la fine del percorso l'allontanarsi, il separarsi dalle persone, dalla struttura, diventa qualcosa anche di doloroso, no? È qualcosa che comincia a venire a mancare, e quindi la scoperta che il luogo, pur se normato, pur se regolamentato in vari modi, in realtà è stato forse il primo posto che ha dato loro la possibilità di esprimersi e finalmente di dare valore non solo alle loro sofferenze, ai loro limiti, ai loro difetti, ma anche alle loro potenzialità. Perché il progetto uomo è questo, no? È credere che una persona non sia il sintomo che la rappresenta, che nel nostro caso può essere la violenza subita, piuttosto che la dipendenza, piuttosto che il gioco patologico, piuttosto che l'abbandono familiare, eccetera.
Qui è tale la densità di ciò che viene consegnato all'altro, in questo caso anche consegnato a dei perfetti estranei, come appunto eravamo noi giornalisti che avevamo avuto questa possibilità, che effettivamente si fa poi un po' fatica a riordinare tutto ciò che si è vissuto. Quello che poi ti chiedevo, anche dopo il gruppo di questo pomeriggio, era la specificità su cui si regge questa comunità, che è la parola, e che la distingue anche da altre comunità che magari mettono più al centro il lavoro manuale. Ecco, la parola per raccontarsi e per appunto riapproparsi della propria vita, è così?
Sì, la parola per smettere di stare soli. Quindi la parola come strumento per conoscermi, farmi conoscere e conoscere l'altro.
E quindi la relazione, chiaramente.
E quindi la relazione. Il lavoro della comunità è fatto di relazione continua. Come dicevamo poco fa, non sempre di relazione facile, non sempre di relazione amichevole o piena di affettività, ma anche di scontro, anche di polemica, di incomprensione continua. Forse il segreto è proprio questo, accettare che l'essere umano è complesso e di questa complessità bisogna incaricarsi completamente, in toto.
Prima facevi riferimento al fatto che da oltre 20 anni sei qui a fare questo lavoro, hai incontrato circa 2000 persone, l'una chiaramente diversa dall'altra, e il tuo stesso lavoro è fatto di continue approssimazioni, sicuramente più raffinato di quello che si poteva fare un tempo, ma poi tanto c'è ancora di mistero, è così?
Sì, sì, sì. Beh, sicuramente bisogna anche fare un passo indietro e cercare di capire con una certa dose di umiltà che l'essere umano è veramente complesso, e quando noi crediamo di aver capito noi stessi o l'altro, forse ci siamo solo vagamente avvicinati a questo. Le persone puntualmente ci stupiscono, puntualmente rivelano aspetti di creatività e di speranza, di positività che all'inizio non mostravano e forse a volte alle quali nemmeno io credevo. La possibilità che io ancora mi do di stupirmi come operatore e dico spesso di divertirmi insieme a loro, di farmi qualche risata, mi dà il metro della possibilità che ho ancora per qualche anno di fare questo lavoro. Quindi io dico spesso che finché mi divertirò, finché qualcosa mi emoziona, finché qualcosa mi spaventa, forse posso ancora stare in mezzo alle persone e dare e ricevere qualcosa.
Ecco, è proprio le emozioni sono state messe in circolo poco fa, una parola è venuta fuori, capitale, speranza. Di speranza mi parlava anche Roberta, che quest'oggi mi ha fatto un po' da tutor questa comunità. In che senso speranza si è fatta strada e si sta continuando a far strada nella tua vita? Tu hai un passato anche di pallavolista eccellente.
Sì, speranza quando dove non arrivo io do possibilità all'altro, speranza perché, ancora attimino, perdonami.
Non ti preoccupare, tu prima hai dato una grande lezione, hai detto bisogna scovare il positivo nell'esperienza, è così? E laddove non vedi alternativa quantomeno c'è del positivo?
Dico queste cose perché è tutto ciò che mi è stato tramandato, che ho vissuto e che insomma ho riscontrato e alle quali man mano andando avanti ho creduto, quindi penso che la speranza è quella che mi manda avanti oggi per fare meglio, per dare un senso a ciò che ad oggi si sta concretizzando davanti a me.
Tu vieni da una dipendenza di alcol, addirittura quando avevi soli 15 anni, adesso ti sei addirittura rimessa a studiare, vero, di sera?
Sì, sì, sto studiando, non è semplice, ma anche perché sto facendo anche un po' i conti con ciò che è la memoria, alcune cose che insomma lo studio cerca di richiede, no? Sì, non è facile, ma è una gratificazione che sento e un bisogno che sento di aggiungere al mio percorso, con la speranza appunto che ho con la speranza di portare a termine anche questo impegno.
In ragioneria, in bocca al lupo a te, grazie di questa testimonianza. Torniamo a quella giornata di febbraio scorso con Papa Francesco, che è venuto qui a sorpresa e vi ha conosciuti uno per uno. Mirko, come l'hai vissuta tu?
È stata un'emozione forte. Inizialmente eravamo tutti un po' inebetiti da vedendo quella figura. Io personalmente, a me personalmente mi ha dato un po' di forza, parecchia forza.
Che spazio ha la fede nella tua vita intanto?
Insomma, non tantissimo, non sono un credente, anche se in famiglia si crede molto, io insomma sono un po' più distaccato. Però l'ho vista dal mio punto di vista, quindi guardando la persona, quello che mi ha trasmesso Papa Francesco è stata qualcosa di bello, di forte, ecco. E più che speranza, era proprio uno stimolo nel credere in quello che fai. Quindi insomma sapevo che il Papa veniva da una serie di incontri, no?
Di viaggi in un altro continente,
in America, poi nell'est Europa, e quindi trovarlo lì a quell'età con lo scombussolamento che giustamente uno è stato un bel messaggio, ecco. E
cioè non perdere l'entusiasmo di incontrare delle persone.
Sì, non perdere l'entusiasmo e credere appunto in quello che si ha dentro, insomma, la spinta che ci abbiamo dentro un po' tutti, o che comunque dovremmo trovare, cioè questo è stato uno stimolo, per me è stato uno stimolo forte, ecco.
Anche un altro ragazzo, prima, che aveva assistito a questo incontro, ci raccontava quanto fosse rimasto colpito dall'estrema familiarità di questo incontro. Ricordiamo, fu una circostanza particolare in cui il Papa poi ebbe modo anche di mangiare la pizza che era stata cucinata da questi ragazzi, è così?
Sì, il nostro stupore quando lui ci è venuto a trovare è stata proprio l'estrema insomma familiarità che noi abbiamo avuto con questa persona, che veramente sembrava una persona di famiglia, una persona molto conciliante in tutte le contraddizioni che i nostri ragazzi poi hanno portato nell'incontro che abbiamo fatto. Spesso insomma i nostri ragazzi sono persone che hanno perso qualsiasi cosa, e soprattutto la speranza è qualcosa che appartiene al non tangibile, quindi difficilmente spiegabile e difficilmente riscontrabile in qualcosa di concreto. Invece lui, con la sua serenità e anche semplicità, ha fatto in modo che i ragazzi acquistassero da questo incontro anche un'energia positiva rispetto a una rinascita e a una scoperta, perché alcuni di loro non sanno nemmeno che cosa più sia, insomma, il credo, il vissuto, la speranza, eccetera.
Ecco, nella seconda parte di questo programma ancora vi presenteremo delle storie. Prima di cedere lo studio un minuto per la nostra pillola di Info Giubileo, tornerei un momento a Roberta, che prima mi raccontava anche di come un'esperienza in questo tipo di comunità, e lei ne ha fatte anche diverse in altre comunità, ti mettesse in discussione personalmente, ma anche rapporti familiari e quelli che magari si avevano con i precedenti amici. Ci vuoi spiegare meglio questo dettaglio, che non è affatto un dettaglio?
Difficile racchiuderlo in poche parole, ma quando cominci a fare qualcosa per te, a volerti bene nel modo più sano, che insomma che qui gli operatori ci consigliano, quindi a seguire anche i loro strumenti, anche tutto il tuo contorno cambia. Io quasi per magia nella prima struttura ho recuperato il rapporto, almeno i contatti con mio padre, che insomma un po' che per un anno non ci parlavamo più. Un po' titubanti all'inizio, ma appunto concretizzando il mio percorso con il tempo e anche con i fatti e coinvolgendolo in ciò che io stavo facendo, non solo è diventato, cioè io sono diventata più credibile ai suoi occhi, ma bensì anche il loro modo di vivere hanno messo in discussione. E quindi c'è stata più un'accoglienza, cioè c'è stata un'accoglienza maggiore da parte loro.
Molto bene, allora Federico, io ti restituirei la linea un minuto per poi riprenderla e continuare a raccontare queste storie dalla comunità San Carlo di Castel Gandolfo.
Perfetto, traffico e poi torniamo con Antonella Palermo.
Info Giubileo. Informazioni quotidiane di pubblica utilità per pellegrini, cittadini e turisti che si muovono a Roma.
Problemi lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare, incolonnamenti a causa di un incidente tra Cristoforo Colombo ed Ardiatina. Abbiamo poi altri due incidenti in Viale dello Scalo San Lorenzo, all'altezza di Via dei Sardi, e su Via di Tor Cervara, nei pressi di Via Comasta. In entrambi i casi il traffico è rallentato. E sulla tangenziale est, coda in direzione di San Giovanni, tra Corso di Francia e La Salaria, a seguire tra lo svincolo della Tiburtina e il bivio per la Roma L'Aquila. Ripercussioni sul tratto urbano della 24, ci sono difficoltà per entrare sulla tangenziale con code a partire da Portonaccio. Ed infine, per quanto riguarda il trasporto pubblico, difficoltà per chi deve utilizzare i tram 3 e 19. Il servizio è temporaneamente sostituito da bus nel tratto compreso tra Porta Maggiore e Piazza Galeno nelle due direzioni a causa di un incidente in Viale Scalo San Lorenzo.
Un servizio offerto da Roma per il Giubileo. In collaborazione con Radio Vaticana, Roma Servizi per la Mobilità, Luce Verde ACI e Ferrovie dello Stato Italiane.
Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Incontro per strada e divento triste, perché poi penso che te ne andrai. Vorrei essere l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai. Basti mai, davvero non mi basti mai. Tu dolce terra mia, dove non sono stato mai. Parlarti come non faccio mai, voglio sognarti come non ti sogno mai, essere l'anello che porterai, la spiaggia dove camminerai, lo specchio che ti guarda se lo guarderai, lo guarderai. Vorrei essere l'uccello che accarezzerai, io dalle tue mani non volerei mai. Vorrei essere la tomba quando morirai, e dove abiterai, il cielo sotto il quale dormirai. Così non ci lasceremo mai, neanche se muoio e lo sai. Tu non mi basti. Davvero non mi basti mai. Io
ci provo, sa, non mi dimenticare mai.
Seconda parte di Al di là, dialoghi e racconti. Diamo la linea di nuovo alla nostra inviata Antonella Palermo. Antonella, a te.
Eccoci qua, sempre in diretta dalla comunità San Carlo, qui a Castel Gandolfo, comunità del Centro Italiano di Solidarietà, nato per volontà di Don Mario Picchi. Presidente, questa mattina, introducendo la giornata di oggi, metteva in rilievo alcuni dati, e cioè l'aumento massiccio dell'uso di eroina, soprattutto tra i giovani, rispetto per esempio alla cocaina, e anche quello che lui definiva un aumento esponenziale dei suicidi tra gli adolescenti. Raccontiamo ancora delle storie. Abbiamo qui, come ti chiami?
Tommaso.
In che fase ti trovi adesso?
Io mi trovo in terza fase da qualche settimana. Ho fatto 15 mesi qui a San Carlo e praticamente sono entrato perché sono stato stimolato da mio fratello, che ci ha fatto un percorso. Comunque avevo dei problemi di disagio, insomma, in mezzo alle persone mi sentivo sempre inadeguato e facevo uso d'eroina perché non sentivo tutto ciò, insomma.
Perché l'eroina in che stato ti porta?
Comunque all'inizio riuscivo a affrontare tutte le situazioni, riuscivo a stare in mezzo alla gente, ti parlo della prima parte della tossicodipendenza. Poi logicamente te margina, ti passa da solo, e lì quando sono cominciato a sentire veramente solo ho cominciato a capire che avevo bisogno di una struttura, insomma.
È più facile ricorrere all'eroina, più a portata di mano?
Sì, molto di più, più economica.
E quanto costa procurarsi un grammo di eroina piuttosto che uno di cocaina?
Una sessantina d'euro l'eroina, 50, 60, la cocaina 90, 80.
Tu sei uno sportivo, tra l'altro, vero? E come concili, come hai conciliato questa comunque predisposizione a mantenerti in forma, atletico, a curare comunque il tuo fisico, con invece la degenerazione che l'uso di droghe comunque porta inevitabilmente?
No, diciamo che quando c'avevo dei periodi in cui cercavo di smettere, e in quei periodi mi andavo allo sport, a livello fin troppo estremo però.
Come ti spieghi questa volerla far finita, che pare stia prendendo veramente molto piede, soprattutto tra gli adolescenti, quindi parliamo veramente di ragazzi giovanissimi, mancano i punti di riferimento, si dice spesso che ormai appunto sono venuti meno i maestri di vita, ecco, dal tuo punto di vista che cosa ti senti di dire in merito a questo aspetto?
Io vedo dalla mia realtà e dei ragazzi che stanno dalle mie parti che parlano tantissimo di noia, quando invece intorno ci sono tanti mezzi, però è come se si è diffusa sta malattia della noia, cioè vedo sta cosa, vedo molta gente parla di questo, che da nessuna parte c'è niente, cioè non c'è nient'altro che la droga, invece non è così, se uno si guarda intorno ci sono molte cose positive.
Cioè uno a un certo punto non prova più gusto per la vita e non vede alternative.
Non vede alternative, sì.
E invece le alternative quali sono?
Ce ne sono tantissime, la cultura, lo sport, la socializzazione con le persone in maniera diversa. Non lo so, ce ne sono tante.
Oh, nella fase che poi precede all'ultima, che è quella poi che ti prepara al reinserimento pieno nella vita quotidiana, insomma, della società, ci sono delle uscite, e quindi in cui uno volta gradualmente si rimette alla prova andando a rifrequentare alle volte anche quelle stesse persone che si sono frequentate in passato, e lì si rischia, è così?
Sì, sì, si rischia, però la struttura ti aiuta proprio, cioè penso il punto fondamentale della struttura per utilizzare i mezzi della struttura è proprio il dopo weekend, perché tu magari ti vivi nel weekend, ti vivi delle cose che ti fanno star disagio, come nel mio caso, e magari quando devi tornare e fai il gruppo con tutti i ragazzi che hanno fatto il weekend con te, se ne si parla proprio di questi disagi, di quello che ci viviamo, e insieme agli altri ragazzi del gruppo e l'operatore uno capisce perché, per come, oppure come fa per evitare se è il momento di farlo, se non hanno capito tutte queste cose, insomma.
Cristiano, qui la parola paura è tornata, e penso che torni abitualmente, perché fare comunità, vivere la comunità non è altro che appunto avere gli strumenti per saperla poi gestire, insomma, questa paura, no? E cercare di superarla definitivamente o comunque di farla tornare utile in qualche modo come energia positiva. Nella tua storia che ruolo ha avuto e ha tuttora la paura?
Beh, diciamo che io, questa è la mia seconda comunità che faccio, l'ho fatta sempre qui a San Carlo, e alla prima esperienza diciamo che la paura non l'ho usata nel senso positivo, ma praticamente non ce l'avevo per niente, quindi infatti questo mi ha comportato a riprendere delle vecchie amicizie, un vecchio stile di vita che poi era quello che mi ha portato proprio in comunità. E adesso sono 6 mesi che sono rientrato, e per me questi 6 mesi sono stati fondamentali perché in me sono riuscito a ritrovare quelle risposte che non avevo trovato prima, e una maggiore maturità, e finalmente ho trovato la mia identità, la mia personalità, e adesso posso dire che c'è una grande paura io poi un giorno stare di fuori, però penso che questa è una paura sana, una paura sana che mi può aiutare a star lontano, insomma, tutti i pericoli che posso affrontare un giorno di fuori.
Quanto conta la famiglia nella scelta di intraprendere una cattiva strada, ecco, diciamo così?
Beh, io penso che la famiglia è una cosa, è un punto importante, però non è colpa della famiglia quando poi si arriva a fare una determinata vita, perché comunque i familiari cercano sempre di proteggere, di dare tutto ai propri figli, però poi dopo purtroppo io per esempio vengo da un quartiere abbastanza degradato, quindi...
Quale?
Vengo da Torpignattara, quindi è un quartiere dove sì, nasci, cresci in fretta, e tante volte questa fretta ti porta a condurre una vita non regolare, però poi dopo comunque sta la persona a essere forte, abbastanza intelligente da capire quali sono i pericoli che comportano questi tipo di zone, un po' così, che insomma la sostanza sta all'ordine del giorno.
Volevo chiedere anche a Mirko una riflessione su questo background familiare. Ecco, quanto può determinare le scelte di un giovane adolescente che può intraprendere la vita della strada oppure no?
Beh, personalmente sicuramente qualche fattore determinante c'è, però sono talmente tanti poi fattori che non penso siano riconducibili tanto alla famiglia. Poi a me mi verrebbe dirti adesso che ad oggi vedere, non so, mia madre aver riacquistato 15 anni o comunque quelli che gli avevo tolto, insomma, è una soddisfazione che mi ripaga di tutto, insomma, e va bene così.
Roberta mi raccontava anche del suo stare in strada, finire per dormire per strada, perché si vuole attenzione, anche a scuola, raccontavi di un bullismo abbastanza galoppante.
Sì, perché
vedevo, diciamo, quella parte negativa, vedevo un'attenzione maggiore verso quella parte negativa.
E la volevi per te?
La volevo per me, ma in un modo diverso, perché ad oggi il pensiero è cambiato nel tempo, perché quell'attenzione che io vedevo nei confronti di quei ragazzi io la travisavo, perché non era un'attenzione positiva, ma bensì il mio aggregarmi a loro era una richiesta d'aiuto, insomma.
Mirko, come ti stai preparando a questo distacco?
Questi ultimi giorni non sono stati facili, insomma. Cioè, c'era tanta voglia di questo distacco, no? Di raggiungere questa autonomia, di iniziare a costruirmi un'autonomia. Però ecco, il tempo, come dicevate, se l'ha detto prima pure con Marco, capisci che qui mi sono preso del tempo per me, cosa che non è facile, non tutti riescono, non tutti possono farlo comunque. Quindi sta libertà da una parte sembra che sta quasi per finire, ci sarà più libertà di movimento, però insomma. Però ecco, c'è tanto entusiasmo, c'è tanto entusiasmo per ricostruire con calma o comunque a piccoli passi, per ricostruirmi in autonomia. E ecco, una delle cose che mi premerà sicuro è portarmi delle persone con cui ci ho legato molto qua dentro, portarmele fuori e niente, quindi mi ci sto a preparare bene.
E poi succede anche che alla fine, dopo tanti mesi, si arriva comunque a voler bene anche persone con cui si è litigato per lungo tempo. È così, Cristiano? Come mai?
Beh sì, è così, perché comunque inizialmente magari si tende a vedere dei lati negativi della persona, no? E poi magari con il tempo ci si accorge che poi quei lati negativi sono proprio quelli che abbiamo noi stessi. E quindi poi una volta che ti accorgi che è così, insomma, ti riavvicini, perché insomma qui dentro poi si sta tutti nella stessa barca, insomma, no? Quindi è bello potersi aiutare tutti insieme e remare tutti verso la stessa parte, insomma, direzione.
Il momento più bello della giornata vissuto qui in comunità?
Il momento più di oggi?
No, in generale.
Ma ci sono diversi momenti, quelli sicuramente c'è quando ci si confronta in maniera sana, quando condividi qualcosa di importante con qualcuno, poi sono diversi momenti, sono tanti, insomma, può essere un po' scaturito da una partita a calcetto che riesci a sbloccare magari una situazione con qualcuno con cui non ci condividi poco, quindi magari quel semplice momento del gioco può diventare un momento di condivisione, te scioglie un po' il ghiaccio. E ci stanno i gruppi, e insomma sono tanti i momenti, e sembra che 24 ore su 24 c'è un continuo lavoro, dove però non ti senti solo, insomma.
E questo non sentirsi solo poi è la chiave di volta, vero Tommaso?
Vero, è la cosa più importante, perché si sente solo, insomma, in mezzo a 3.000 persone qua in patria. Cominci a capire che per l'arte esisti, insomma.
Ecco, allora, volevo tornare al nostro Massimo, che prende nota. Marco, perdonami, stai prendendo nota di cosa?
Prima parlavamo hai accennato a questa questione dell'aumento dei suicidi. Io devo fare due premesse. Una, che non sono un sociologo e quindi farò difficoltà ad esporre altro che non sia la mia impressione. Secondo, che il mio osservatorio è un osservatorio non proprio obiettivo, perché abbiamo visto finora, no? Le persone che livello di sofferenza e di disintegrazione sociale hanno le persone che arrivano qui, quindi non credo di conoscere tutti i giovani, conosco una parte purtroppo dei giovani. Ho lavorato per un periodo anche nel servizio Gulliver, quindi ho contattato anche ragazzi che non stavano necessariamente male nelle scuole, quindi facciamo sportello di consulenza, eccetera. Qualche elemento, qualche idea me la sono fatta. Sicuramente questi ragazzi giovani, quindi parlo dei figli della mia generazione, io avevo 20 anni nel 78, sembrano essere un po' più soli rispetto a come eravamo noi. La mia generazione, quindi appunto quelli che avevano 20 anni nel 78, io la considero una generazione disillusa, insomma, basterebbe guardare quello che è stata poi la fine dell'impegno politico, oppure il suo diluirsi in questioni molto più private e personali piuttosto che pubbliche e sociali. Questo quindi credo abbia una responsabilità in merito. Mio figlio è mio figlio anche nella misura in cui io sono il padre. Un altro elemento del quale si parla spesso è questo benedetto internet e come la comunicazione, come possiamo dire, virtuale, influenzi o non influenzi. No, qui la questione non è tanto di demonizzare o no lo strumento, però c'è da rendersi conto che ciò che era relazione per me nei miei 20 anni è qualcosa di diverso da quello che è relazione per i ragazzi di oggi. E quindi io questo lo pongo come un punto interrogativo. Sicuramente c'è una distanza relazionale notevole rispetto a quella che avevamo noi. Abbiamo questi fenomeni in Giappone, no? Questi ragazzi che si chiudono per anni in camera, anche lì c'è molto da pensare. Poi come non pensare al problema delle aspettative per l'inserimento professionale di questi ragazzi, no? Io ricordo ai miei tempi, io potevo letteralmente scegliere qualsiasi cosa avessi voluto fare, studiare, lavorare, addirittura potevo scegliermi il lavoro, era tutta la mia portata. Oggi per loro non è così, no, noi lo vediamo benissimo nelle fasi di reinserimento sociale, quanto poi il reperimento, non dico di un lavoro continuativo, ma almeno di un lavoro sufficiente a mantenere un alloggio è difficile.
E allora come aiutarli, così a chiudere, abbiamo un minuto.
Non lo so, io credo che gli adulti debbano ritornare un po' in campo, credo. Credo che i genitori debbano farsi qualche domanda in più e cercare di comprendere che l'isolamento tipico dell'adolescente, quindi scelto dall'adolescente, che possiamo accettare come parte naturale dell'evoluzione dell'essere umano, non si possa accompagnare, non si debba accompagnare all'isolamento forzato, cioè al disinteresse dell'adulto.
Ecco, molto bene Marco. A chiudere di nuovo con Daniela, responsabile della comunità San Carlo, tanti anni a contatto con quelli che un po' sono diventati anche suoi figli, che cosa si porta dentro da un'esperienza che è fatta anche di regole, chiaramente, che è fatta di regole anche severe nel momento in cui per esempio qualcuno si sogna di portare sostanze qui, cosa si porta dentro?
Beh, sicuramente la tolleranza verso la diversità, perché comunque c'è sempre un accesso al bene in ogni essere umano, e la profonda umanità che mi lega a questo lavoro, nel senso che ogni persona rappresenta un universo importantissimo, e soprattutto il rapporto con l'errore è sempre... c'è sempre il perdono per tutto quello che non è lecito nella nostra vita.
E mi sembra un bellissimo messaggio con cui chiudere, tra l'altro nell'anno straordinario della misericordia. Io mi fermerei qui davvero ringraziando moltissimo tutti coloro che abitano nella comunità San Carlo, grazie a Don Mario Picchi per averla inventata, per questo progetto Uomo che restituisce piena dignità e nuova identità, se vogliamo, a ciascuno di questi giovani. Grazie per l'affettività che ho potuto sperimentare in queste ore e che davvero si tocca con mano grazie alla vostra accoglienza. Io restituirei la linea a Federico da Castel Gandolfo, un caro saluto a tutti voi.
Grazie ad Antonella Palermo, noi chiudiamo qui questa trasmissione e naturalmente vi annuncio che tra poco ci sarà il radiogiornale in lingua italiana. State con noi.